Quello di cui parlerò oggi si intitola Quello che noi facciamo. Ed io chiedo una domanda a tutti quanti voi. Dio vede quello che noi facciamo? Molti magari risponderebbero non lo so. Ma noi sicuramente dobbiamo sapere che Dio nota e ha notato le cose che ha fatto Mosè, che ha fatto Noè, Davide, gli apostoli, e naturalmente via via fino ad arrivare ad oggi a noi. Quindi magari alcuni pensano che Dio non vede o non si interessi a quello che fanno o che facciamo. Che tutti questi uomini fedeli hanno fatto e hanno compiuto cose veramente lodevoli, perché naturalmente questi uomini hanno turato la bocca ai leoni, come proprio anche Daniele, d'altronde, che non ebbe nemmeno una piccola scalfitura, non si bruciò quando venne messo nella fornace di fuoco. Sono tutti stati protetti da Dio e per cui non furono uccisi nel momento in cui dovevano essere. Se noi andiamo in Ebrei, al capitolo 11, nei versetti da 32 a 34, dice: e che dirò di più, poiché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Baracca, di Sansone, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, operarono giustizie, ottennero adempimento di promesse, turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità e divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Alcuni per fede operarono giustizie ed ottennero promesse importanti, come Abramo, ed altri spensero il fuoco, alcuni guarirono malattie e divennero forti anche come guerrieri e avendo degli eserciti molto forti. Naturalmente tutte queste sono qualità di uomini eccezionali. Naturalmente nessuno di noi si ritiene in grado di avere queste qualità, o almeno di averne qualcuna in particolare. Però secondo la Bibbia ci furono altri personaggi che dimostrarono la loro fede in molti modi diversi e forse anche in modi meno spettacolari, ma che comunque della Bibbia ci sono molti messaggi, molti esempi che ci assicurano che Dio notò le opere più o meno spettacolari che fecero. Magari qualcuna potrebbe considerarsi banale, ma che Dio naturalmente e certamente notò anche questo. Per mostrare questo concetto, adesso voglio analizzare insieme a voi due esempi, quelli di un pastore e quello di una vedova. Cominciamo a vedere la storia di un pastore che offrì un sacrificio a Dio. La nostra mente, naturalmente, pensando che stiamo parlando di un pastore, ci viene subito alla memoria il pastore Abele e naturalmente anche di suo fratello Caino. Era il secondo figlio di Adamo ed Eva e senz'altro vi ricorderete che lui fece anche una morte da martire, dato che fu ucciso da suo fratello Caino innocente, perché Dio lo notò quando Abele prese alcuni animali nel suo gregge e nel prenderli scelse i migliori, li scelse accuratamente perché lui li prese proprio per dare in onore e sacrificio a Dio. Naturalmente, oggi, considerando i tempi in cui viviamo, offrire a Dio un agnello o un capro o un bue sarebbe considerata una cosa molto modesta. Cioè Abele scelse una delle sue pecore migliori o uno dei suoi animali migliori per darle in sacrificio a Dio. E oggi, ripeto, considerando i tempi in cui viviamo, offrire a Dio un agnello o un bue sarebbe considerata qualcosa da poco, un qualcosa da niente, ma lui diligentemente scelse i migliori e offrì da parte sua il meglio che lui aveva. E quindi Dio gli mostrò apprezzamento ed approvazione per quel dono, che naturalmente non si ferma solo a questo, perché a distanza di secoli da quel famoso evento, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a dire e scrivere di quello che fece Abele, perché Dio non si era assolutamente dimenticato di quello che Abele aveva fatto secoli prima. In Ebrei, al capitolo 6, nel versetto 10, dice: poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome, quei servigi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Se qui si sta parlando di tutti, e si sta parlando anche di noi, si sta parlando anche di voi, sta parlando dei servizi che rendiamo, che rendete a Dio. In modo assoluto Dio non si dimentica di noi per ciò che noi facciamo, anche per le cose che a volte a noi possono sembrare banali oppure inutili. Dio non se ne dimentica mai, perché quel poco che noi possiamo fare, Dio lo tiene in considerazione. In Ebrei, al capitolo 11, nel versetto 4, dice: per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d'essa, benché morto, egli ancora fa. Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino, e questa parola eccellente non è di certo cosa da poco se la guardiamo come un'espressione letteraria. Quindi, quando Dio mostrò di gradire grandemente l'offerta che gli venne fatta da Abele, Abele venne tristemente ucciso. Ma ancora parla a noi a distanza di migliaia di anni. Oggi stiamo parlando di Abele perché anche noi apprezziamo quello che ha fatto e che naturalmente è stato un esempio anche per noi di oggi. Ma cos'è che Abele decise e decide di fare come sacrificio da offrire a Dio? Sicuramente lui l'ha meditato tanto. Non ha fatto cose così come si può dire quello che capitava prima. Lui non prese la pecora più piccola, non prese la pecora zoppa, perché naturalmente lui la scelse, lui conosceva le sue pecore e scelse la pecora migliore. Non scelse le pecore o la pecora ammalata. Abele scelse il meglio e sicuramente Abele ha pensato tanto al dono da dare a Dio e lui prese la pecora più eccellente, infatti come salute e come integrità. Infatti in Genesi, al capitolo 3, versetto 4, dice: avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno, ed Abele offesse anche egli dei primogeniti del suo gregge e del suo grano. E l'Eterno guardò con favore ad Abele per la sua offerta. Difatti lui prese i primogeniti, non prese le più vecchie che magari erano, cioè, già in una fase finale. Prese il fior fiore dei suoi animali. Quindi anche Caino ha offerto qualcosa a Dio, però chissà cosa magari ha offerto, magari un'arancia caduta per terra, magari tutta ammaccata, magari tutta macerata, o magari della frutta non buona, marcia, con dei vermi. Caino non ha dato il meglio e non si è preoccupato dell'offerta da dare, non ha meditato dicendo magari andrò a prendere l'arancia più bella, andrò a prendere la mela più succosa, la mela più bella, più colorata, più lucida. Lui ha preso il primo frutto che ha trovato e non l'ha dato con tutto il cuore in offerta a Dio. Caino non ha pensato, Caino non ha riflettuto, Caino non ha meditato sul tipo di offerta che stava dando a Dio. Noi invece siamo chiamati a dare come Abele, ad offrire un altro tipo di sacrificio. Noi non diamo a Dio il primogenito del nostro gregge. Noi non abbiamo né pecore né mucche, ma ugualmente noi dobbiamo dare quello che abbiamo di meglio, di noi stessi, il meglio di noi stessi. Noi dobbiamo offrire il meglio di noi stessi, perché noi siamo l'offerta di lode a Dio, l'offerta di sacrificio di lode a Dio. Sì, perché così viene chiamato nella Bibbia il frutto del nostro comportamento verso Dio. Sacrificio di lode a Dio è il frutto del nostro buon comportamento, perché ciascuno ha il suo proprio modo di comportarsi verso Dio, o come Caino o come Abele, a secondo del frutto di sacrificio di lode che noi offriamo. Anche Gesù Cristo ha dato il frutto del suo sacrificio di lode a Dio. Cristo ha dato il meglio di sé. Cristo ha dato il meglio di quello che aveva. Lui ha dato se stesso a Dio. Lui ha dato la sua stessa vita a Dio, anche per noi. Infatti, in primo Pietro, al capitolo 2, nel versetto 4, dice: accostatevi a Lui, pietra vivente, riprovata, bensì dagli uomini, ma dinanzi a Dio, eletta e preziosa. L'Apostolo Pietro ce lo dice a noi con queste parole, ossia di accostarci a Gesù Cristo, nostra pietra vivente, eletta e preziosa. Nel versetto 5 dice: anche voi, come pietre viventi, siate edificati qual casa spirituale per essere un sacrificio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi dobbiamo dare sacrifici spirituali accettevoli a Dio. Dio ci chiede di offrirgli questo tipo di sacrificio. La parola accettevole poteva essere vietata a mettere in questa frase, ma con questo vocabolo si è aggiunto quel qualcosa in modo da essere noi come Abele che offrì a Dio il meglio. Ecco che noi non dobbiamo dare a Dio sacrifici spirituali e basta. Noi dobbiamo dare a Dio sacrifici spirituali accettevoli, sacrifici spirituali gradevoli a Dio, dei sacrifici spirituali graditi a Dio. Dio dunque ci chiede di più, perché anche oltre al sacrificio spirituale, Dio ci chiede che questo debba essere accettevole. Questo sacrificio è chiesto a noi tutti, è chiesto a tutti i nostri fratelli in fede che siamo sparsi nel mondo, la sua Chiesa oggi. Ciascuno di noi vuole migliorare la qualità dei propri sacrifici. Così come io lo voglio, anche voi lo volete. Quindi ecco che gli aspetti di questo mio messaggio sono quelli di dover migliorare i nostri sacrifici spirituali verso Dio. Ma quali aspetti possiamo noi migliorare nella nostra vita per renderli gradevoli e accettevoli a Dio? migliorando quelli dove siamo più carenti, per migliorare quelli in cui siamo meno forti, per la crescita cristiana, per togliere le nostre pietre di inciampo davanti al nostro cammino cristiano, per migliorarci. Noi dobbiamo fare come fece Abele, che con profonda convinzione di cuore lui diede il suo dono più bello a Dio. E per far questo lui ci ha messo una parte del suo cuore, che poi ha scelto l'animale che era il più bello del suo regno. Forse fisicamente magari il suo cuore piangeva nel disfarsi delle sue cose più belle, ma lo fece con tutto il cuore. Quindi anche noi dobbiamo metterci tutto il nostro cuore per dare il meglio di noi, il meglio di noi stessi a Dio, proprio come lo facciamo nel dare il nostro amore a nostra figlia, a nostra moglie, al nostro marito, ai nostri figlioli. E così facciamolo verso l'opera di Dio, impegnandoci in maniera maggiore fin quanto sino ad oggi, affinché i nostri sacrifici siano veramente di lode, così come vengono chiamati nella Bibbia. Nei Salmi 56, nel versetto 12, dice: io manterrò le promesse che ti ho fatte, o Dio, io ti offrirò sacrifici di lode. E questo lo dice Davide. E quindi abbiamo visto l'esempio di Abele. Adesso vediamo un altro esempio, quello di una vedova, di una donna senza marito. Ed è il secondo esempio che oggi voglio portare a voi, e che aveva solamente questa vedova un figlio. Pensate, il nome di quella donna è sconosciuto nella Bibbia, perché non c'è scritto. Il nome di questa vedova naturalmente noi non lo conosciamo, però sicuramente dobbiamo dire: io voglio essere come quella vedova, che non so come si chiamava, ma ha lasciato una traccia importante nella Bibbia, una traccia indelebile, deve anche rimanere nella nostra mente. Quella donna fu grandemente benedetta da parte di Dio, solamente per il semplice fatto di aver preparato un pasto. Lei ha donato un pasto, e inoltre quella donna non era neppure una donna israelita, ma era una donna straniera, perché viveva in una città chiamata Tessarefatte, detta Serapta. Lei nella Bibbia è descritta come la vedova di Serapta. Scrivetevi questo nome perché è importante. Quindi vi racconto l'episodio che è accaduto a questa donna. Quindi verso la fine di un lungo periodo di siccità e quindi di carestia, questa donna si trovò senza alcuna scorta di cibo, e da 3 anni e mezzo non pioveva e c'era carenza, e quella donna aveva la farina soltanto per un pasto, per sé e per il suo figliolo, e aveva solo pochissimo olio, diremmo gocce di olio, sufficiente per condire quella poca farina per sé e per il suo figliolo. Lei, dopo di questo, non aveva più nulla da mangiare. E a questo punto arriva inaspettata una visita da parte di Elia, profeta di Dio, il quale chiede alla donna di dividere con lui quel poco di cibo che lei aveva, che ricordiamo era appena sufficiente, era un misero pasto. Magari in un primo momento avrebbe potuto pensare: ma va, proprio da me questo viene per chiedere del mangiare, magari dove c'è qualcuno che è più ricco di me, che potrebbe offrire magari della carne, potrebbe offrire delle pietanze succulente. No, viene proprio da me, dove c'ho solo un po' di di farina e poche gocce di olio. Però lei non l'ha pensato questo, in modo più assoluto. Non ha pensato questo. Lei, dopo che si accertò di poter condividere quel poco che aveva, Elia soggiunse che se lei avesse accettato di dividere quella poca farina e quel poco olio con lui, per la parola di Dio non avrebbe più sofferto la fame, sia lei che il suo figlio. Noi siamo chiamati a questo. Proseguiamo questo racconto perché Dio avrebbe mostrato tanta attenzione verso questa povera donna. Per quale motivo? Perché lei credette ad Elia e così Dio la ricompensò. Ed in quella giara in cui era rimasta solo quella pochissima farina e quel pochissimo olio, in quella giara, dopo che lei fece quel pasto per Elia, non mancò mai più farina, mai. E il suo figliolo non ebbero mai cibo in abbastanza che fosse mai esaurito. Avevano sempre da che mangiare per tutto il loro futuro, sia come farina che come olio. Questo è un racconto che è scritto nella Bibbia. E la vedova e il suo figliolo ebbero assicurato tutto questo cibo per tutto il tempo in cui continuarono a vivere. Sapete, brevemente vi racconto che un nostro fratello nella chiesa, anche lui dando da mangiare a un povero viandante, un vagabondo per parecchio tempo, alla fine anche lui è stato ricompensato da questo viandante. Senza che lui lo sapesse, quel viandante gli diede una scatola da conservare e gli disse: quando io morirò la apri, non aprirla prima della mia morte. Questo nostro fratello si è preso cura di questo viandante, lo puliva, gli dava da mangiare, lo andava a trovare in ospedale perché non aveva nessuno, era solo al mondo. E un giorno, quando andò a trovarlo nella sua povera casa, vide che non c'era più, era morto. Lui si informò con qualcuno che abitava vicino lì, dice: no, è morto. E lui si rattristò tanto, questo nostro fratello. E ritornando a casa disse a sua moglie: sai, quel nostro povero amico il viandante che era solo è morto. E allora la moglie si ricordò che quello gli aveva dato la cassetta per aprirla. E allora la aprirono. E in quella cassetta, sapete, c'erano dei soldi che questi nostri fratelli nella chiesa si poterono dare un anticipo per potersi comprare una casa. E quel mendicante lasciò questo in eredità al nostro fratello. Cioè lui, il nostro fratello nella chiesa, trattava quel mendicante come se fosse Cristo stesso, come se fosse Gesù Cristo stesso. E Dio lo ha ricompensato, potendosi dare un acconto per comprarsi la casa. Se Dio lo ha notato, Dio lo ha benedetto per i suoi sacrifici, che non erano affatto dei sacrifici, perché lui li faceva in realtà con uno spirito diverso, con uno spirito d'amore, perché lui non sapeva che dentro quella cassetta alla fine c'era la ricompensa. Se andiamo per fuori in Primo Re, al capitolo 17, versetti da 8 a 13. Primo Re, capitolo 17, da 8 a 13. Dice: e la parola del Signore gli fu così rivolta: Elia, levati e va a Serepta dai Sidoni e prende dimora in quella città. Io ho ordinato a una vedova di provvederti di cibo, ed egli si levò ed andò a Serepta. Venne alla porta della città, appena arrivò lì, Elia, e là c'era una vedova che raccoglieva legna. La chiamò dicendogli: prendimi un poco d'acqua e un vaso affinché io possa bere. Essa andò a prenderla ed egli le gridò dietro dicendole: ti prego di prendermi anche del pane. Ed essa rispose: vivo il Signore tuo Dio, non ho neppure una focaccia, ma solo una manciata di farina nel vaso ed un poco d'olio in una brocca. Ed ecco, ora stavo raccogliendo dei pezzi di legna per andare a preparare questo per me e per mio figlio. Mangiando questo moriremo, perché non abbiamo più nulla da mangiare. Ed Elia le disse: non temere, va pure a fare quanto hai detto, però fammi prima una piccola focaccia e porta, poi ne farai una per te e per tuo figlio. Qui all'inizio vediamo che Dio che parla ad Elia e gli dice di andare da questa vedova di Serepta. Naturalmente Elia, andando in questa altra città, non aveva viaggiato in prima classe, non aveva viaggiato su una lussuosa automobile come i mezzi moderni di oggi. Lui aveva lungamente camminato a piedi nel deserto per arrivare a Serepta. Quindi vi giunse ed era molto affaticato, i piedi stanchi. E nel vedere la donna pensò che questa era la sua ancora di salvezza. Infatti lui aveva sia sete che fame. E lo posso anche immaginare, chiunque di noi si sarebbe trovato nelle medesime condizioni di Elia. Per cui chiese acqua e del pane. E la vedova gli rispose che non aveva nulla e che poi sarebbero morti di fame. E nel versetto 14 dice: poiché così disse il Signore Dio di Israele, il vaso di farina non finirà e l'olio non verrà meno nella brocca sino al giorno in cui il Signore farà scendere la pioggia sulla terra. E questo è un versetto chiave, in quanto qui c'è la promessa di Dio. Versetto 15 e 16 dice: essa se ne andò e fece quando aveva detto Elia, e per diversi giorni mangiarono lui, lei e il figlio, e il vaso di farina non finì mai e l'olio della brocca non venne meno, proprio come aveva detto il Signore per mezzo di Elia. Quindi vedete quante benedizioni Dio ha dato a questa donna. Le ha dato da mangiare per tanto tempo senza che nulla le finisse. Ma la storia di questa vedova non finisce qui, perché alla vedova Dio ha serbato anche un'altra grossa benedizione, perché qualche tempo dopo questo primo miracolo fatto da Dio, ecco che il figlio di questa donna si ammalò. Succede a tutti di ammalarsi, ma purtroppo questo suo unico figliolo morì. E la vedova che aveva solo lui si sentì persa, una sola donna al mondo. Andò allora a chiamare Elia, che nuovamente va nella città di Serepta e si sente contrito nel cuore per quello che è accaduto a questa povera vedova. Ed Elia va per guarire il figlio e per poterlo risuscitare. Elia implorò Dio con tanta intensità da resuscitare il figlio a questa povera donna. Andiamo nel versetto 17 del primo re da 17 a 24. Dopo questi fatti, il figlio della donna, padrona di casa, si ammalò e la sua malattia era così grave che non gli rimanesse più soffio di vita. Allora la donna gli disse ad Elia: che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare la memoria delle mie iniquità e per far morire il mio figliolo? Ed egli le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella camera superiore dove egli aveva preso dimora e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: oh Signore Dio mio, colpisci tu di sventura anche questa vedova presso la quale io dimoro, facendogli morire il figliuolo? Si distese sul bimbo per tre volte ed invocò il Signore dicendo: oh Signore Dio mio, fa sì che lo spirito vitale di questo bimbo ritorni in lui. Ed il Signore ascoltò la voce di Elia e lo spirito vitale del bambino ritornò in lui e gli fu reso alla vita. Elia allora prese il bambino, lo riportò giù nella stanza al piano terreno della casa, lo rimise a sua madre. Ella quindi disse, Elia quindi disse: guarda, tuo figlio è vivo. La donna allora disse ad Elia: ora so che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore è nella tua bocca e verità. Elia portò il figlio morto della vedova nella camera dove lui era ospitato, come abbiamo detto prima, e invocando Dio che gli ridasse la vita e che ritornasse la vita, Dio glielo resuscitò. Dio guarì questo giovane morto, grazie al fatto che la donna, la madre del bambino, aveva dato ad Elia un poco di farina e un poco di olio, preparandogli da mangiare. Ed è stato nel vedere l'attitudine che questa donna aveva messo nel dare queste semplici cose ad Elia che Dio intervenne ed operò miracolosamente. Dio ha avuto tantissima misericordia per quella donna, per quella vedova, per cui dà a Elia il potere di riportarla in vita in suo figlio. E a distanza di tantissimi anni, di tantissimi secoli da quell'evento, anche l'Apostolo Luca riporta le parole di Gesù in questo fatto. Luca, capitolo 4. Versetti 25 e 26. Dice: anzi, vi dico in verità che ai tempi di Elia anche il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese. C'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova di Sarepta, di Sidone. La donna, ripeto, non ha scritto nemmeno il suo nome, come anche tanti altri che sono stati guariti da Gesù nelle loro infermità, e nemmeno questi hanno un nome scritto nella Bibbia. Tanta gente è senza nome. In futuro potrebbe essere anche uno di noi. Sì, anche noi potremmo avere un mirabile miracolo da parte di Dio. Ecco perché è sempre importante quello che noi facciamo, soprattutto perché Dio nota le nostre opere. Dio le vede. Se pensiamo che tutto quello che facciamo possa passare inosservato agli occhi di Dio, noi ci sbagliamo di grosso. Ci sbagliamo di tanto. Come quel nostro fratello che aiutò quel povero mendicante per tanto tempo, per amore di Dio, Dio lo ha ricompensato in maniera che ho detto prima. Quindi ricompensa sempre nel modo migliore ognuno di noi. Se noi ci troviamo in una situazione difficile, o se abbiamo dei problemi, e specie in questo periodo, come ha detto prima Carmelo, giù in Sicilia, in Lombardia e in tutto il mondo, dove sta succedendo tutto quello che sta succedendo, che noi sappiamo, conosciamo bene questa situazione e quando sia gravosa. Quindi questa vedova di Sarepta aveva il gran desiderio di vivere così semplicemente con quel poco che aveva da condividere. Anche l'Apostolo Paolo si ricorda questo, e lui, anche lui, ha dedicato tutta la sua vita a queste promesse fatte da Dio. Andiamo per favore in Ebrei, al capitolo 13, nei versetti 5 e 6. Dice: non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Perché possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto e non temerò chi mi potrà fare nulla. Dio ebbe tanta cura di Paolo, e noi sappiamo quante volte lui è stato lasciato per terra perché è creduto morto, eppure lui contava in questa promessa di Dio. Quindi, in conclusione di questo mio sermone di oggi, se noi mettiamo in pratica, se noi conserviamo nella nostra memoria questo versetto, Dio stesso farà altrettanto con noi. Noi possiamo ricordarci degli atti di fede che hanno fatto Abele, la vedova di Sarepta, in quanto Dio notò questi loro atti di fede. Dio nota anche quelli che facciamo noi, quelli che a noi sembrano piccoli piccoli, ma li facciamo e li dobbiamo fare con tanta fede. Anche i gesti più piccoli e più semplici, purché accompagnati dalla fede, noi possiamo e dobbiamo fare sempre ogni cosa per Dio, e Dio li nota. Voglio ancora riportarvi l'esempio di quel nostro fratello con il mendicante. Ricordatevi che anche quando sembra che noi non aiutiamo nessuno, Dio di certo vede e nota quei nostri piccoli atti di fede che noi facciamo con un cuore sincero. Quando un giovane segue Dio, come lo fanno molti nostri giovani nella Chiesa, questi, magari quando sono con i loro amici, rifiutando una sniffata di droga, fanno un atto di fede verso Dio. Anche quando noi stessi, nei luoghi di lavoro, ci vengono fatte delle proposte indecenti ed immorali, quando noi le rifiutiamo come cristiani, perché sappiamo che l'immoralità non fa cosa nostra, anche questo è un atto di fede verso Dio. Quanto chiunque di noi viene regolarmente ai servizi sabbatici, pur essendo stanco per avere lavorato molto durante la settimana, quando noi veniamo ai servizi pur non sentendoci molto bene, quando magari qualcuno di noi fa tanti chilometri per venire al servizio, anche quando qualcuno di noi ha solo pochi euro in tasca che gli servono per fare andata e ritorno ai servizi, Dio ci aiuterà, perché questo è un atto di fede verso Dio. Soprattutto Dio si rallegra di noi, perché vede, nota e dice: questi miei figli con i loro ultimi 10 euro sono andati al servizio, e anche i suoi angeli nel vederci cantano di gioia per questo. Per concludere, vorrei leggervi l'ultima scrittura con cui l'Apostolo Paolo ci esorta ad essere imitatori di Dio, proprio perché Dio nota ciò che noi facciamo. Andiamo per favore in Efesini al capitolo 5, versetti 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio, come figlioli suoi diletti. Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati ed ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. E con questi versetti che Dio ci parla e ci dice di imitare Lui, di imitare Dio, per essere dei figli diletti. Quindi camminiamo insieme nell'amore verso Cristo che è morto per noi. E inoltre noi dobbiamo essere questa ultima parte del versetto che abbiamo letto. Noi dobbiamo essere l'offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di lode soave. Questo è quello che ognuno di noi deve diventare. Un odore soave che sale verso il trono di Dio. Ricordiamocelo sempre che noi per Dio non siamo persone anonime. Noi siamo persone che passano inosservate come foglie al vento. Perché noi siamo come la vedova di Sarepta. Noi siamo come il pastore Abele. Ed anche se possiamo apparire come delle persone piccole, Dio nota quello che facciamo e che si prende cura di noi. Grazie, buon proseguimento del Salmo.